Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide, al mio fianco Silvia Antonini, buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Alla regia, la sapienza di Mauro Magnitosi. E dunque, cara Silvia, ancora una buonissima giornata. Stai bene, ti vedo in forma smagliante.
Grazie.
Io ho avuto qualche problemino ultimamente con l'allergia, però
immagino.
È
pieno di pioppi che volano.
Ma soprattutto Mauro Magnitosi mi ha regalato l'altro giorno una pianta e mi ha provocato dei problemi fortissimi. Sta cercando di eliminarmi. Cara Silvia, oggi inauguriamo un po' con la puntata con le donne. Visto che l'altro giorno si è creata una nuova polemica, io appena apro il giornale, sia virtuale sia fisico, aspetto solo polemiche. Anche oggi ho aperto Repubblica, sembra una pagina allestita per creare polemiche, anche il Corriere della Sera. Comunque, la stilista Elisabetta Franchi ha dichiarato che preferisce assumere donne più mature che hanno già avuto figli, così non si assentano per curarli e quindi possono garantire maggiore efficienza sul lavoro. Ti sembra una cosa terrificante?
No, seriamente. Non entriamo in questo dettaglio, in questa polemica, perché è molto lunga. Però diciamo che non è così corretto pensarla in questo modo.
Ancora donne, Samantha Cristoforetti è partita per una nuova missione sulla ISS,
che,
esatto, che la terrà nello spazio per 5 mesi. E qualcuno subito si è preoccupato di chiederle chi si sarebbe occupato dei suoi figli. Apriti cielo, una polemica mostruosa. Anche in questo caso ti sembra lecito?
Un po' meno, diciamo, ma è figlio di una certa mentalità.
Perché effettivamente in questi giorni è tornato per l'ennesima volta prepotentemente il dibattito sulla condizione della donna nel mondo del lavoro e in generale sul suo ruolo nella società. Al di là delle discussioni sugli stereotipi di genere nati intorno a questi due episodi, è un dato di fatto che alla donna, perlomeno nel nostro paese, spetti la cura della famiglia e della casa. Ipsos sta conducendo una serie di studi su questi temi e dalla ricerca Being Woman, che sembra il titolo di una canzone che ha presentato qualche giorno fa, fa emergere che in Italia l'11% di donne con almeno un figlio non ha mai lavorato e che le donne spendono in media 5 ore al giorno nella cura della casa e della famiglia, mentre gli uomini ne passano solo 2,5.
Un altro dettaglio non da poco è che l'incidenza delle ragazze NEET, cioè quelle che non studiano, non lavorano, non si formano, è parecchio più alta rispetto alla media europea. Abbiamo il 29% contro il 18%, e pochissime ragazze in Italia pensano di poter avere una carriera in ambito scientifico e tecnico, tanto è vero che il governo ha stanziato 1 miliardo di euro per arrivare ad avere almeno il 35% di ragazze iscritte a questi corsi di laurea STEM.
Per cambiare questo stato di cose, cosa bisogna fare, Silvia?
Bisogna intervenire sulla cultura, perché è una questione di cultura e di percezione della donna nelle varie società, perché è diversa un po' da paese a paese. Naturalmente la pubblicità ha un ruolo molto potente nel creare nuovi immaginari e nuovi modelli aspirazionali. Tenendo conto che in questo momento le consumatrici e i consumatori sono diventati parte attiva del processo di costruzione della marca, perché, e l'abbiamo detto più volte, chiedono ai brand di prendere posizione, di essere funzionali al benessere delle persone e del pianeta.
Le persone vogliono che la pubblicità rappresenti realtà, quindi chiedono di mettere da parte l'immagine della perfezione estetica o professionale o sociale, e sono l'83% secondo Ipsos, mentre il 70 e l'80% vogliono una rappresentazione meno stereotipata della famiglia e della figura femminile, e sono l'82% le persone che apprezzano il fatto di vedere donne anche mature.
Tra l'altro, sempre secondo l'indagine Ipsos, gli italiani vorrebbero che l'advertising mostrasse anche uomini che si prendono cura della famiglia. Questo non vuol dire che la donna non deve essere mostrata anche come madre, però c'è questa richiesta. questo crea delle opportunità per le marche, perché una giusta rappresentazione di genere fa aumentare il KPI. Inoltre, le donne sono le principali responsabili delle decisioni d'acquisto.
E anche questo potrebbe essere uno stereotipo, scusa,
No, non è uno stereotipo, è un dato di fatto.
Perché tanto è la casalinga che deve comprare le cose per la casa.
No, non è questione, perché non è che compri solo le cose per la casa. Okay. Comunque, oggi c'è anche un metodo data driven che si chiama GEM, è stato sviluppato dall'Association of National Advertisers per valutare proprio l'impatto della rappresentazione di genere nell'advertising su brand e business. E dai dati si evince che però questa consapevolezza non è ancora diffusa in maniera omogenea, e le categorie merceologiche già molto attive comunque in questo senso, cioè che già hanno accolto questa visione, sono l'ambito della bellezza e la cura del corpo, la cura del bambino, la salute e la cura degli animali.
Ossia tutte le cose che succedono dentro l'abitazione.
Vero.
Mamma mia, ragazzi.
È vero.
Vabbè, è un argomento abbastanza peloso che potrebbe essere sviscerato in un sacco di modi. Noi non lo facciamo, perché passiamo alla prima proposta musicale e torniamo addirittura indietro nel tempo. Di solito fino a oggi abbiamo sempre proposto qualcosa di estremamente nuovo. Qua si tratta di una riproposizione, nel senso che è stato ripubblicato in versione rinnovata, remixata, questo disco di un gruppo che sembrava avesse tutte le carte in regola per andare in alto, invece non ce l'ha fatta. Stiamo parlando dei Mystery Jets. Era il 2008 e il gruppo palesava una sorta di mix tra psichedelia alla Flaming Lips e neoprog alla Mars Volta, per chi se li ricorda. Poi ecco giungere la partnership con Errol Elkann, che è un DJ manipolatore oggi famosissimo, io l'ho visto anche a Ibiza una decina di giorni fa. E ci fu questo passaggio abbastanza clamoroso da John Lennon a Simon Le Bon, sostanzialmente, e quindi verso un certo trend anni 80 che funzionava fortissimo in quel periodo. Quindi un mix tra Blondie, Roxy Music, David Bowie, Talking Heads, ma anche Franz Ferdinand, che erano famosissimi, Claxons e Hot Chip. Un jukebox che si librava proprio nell'aria e volteggia ancora nel tempo. È un disco fatto molto bene, questo 21, che però veniva pubblicato nel 2008, non nel 2021. E allora andiamo ad ascoltare questa Hand Me Down, Mystery Jets.
Around and around, your heart is like a hand.
si vede dal mattino. Daily on Air, The Sound of ADV. Siamo qui giunti a una nuova puntata in questo fantastico mercoledì 11 maggio 2022. Pensa, Silvia, che la prossima puntata sarà venerdì 13. E io non voglio dire niente, però è simpaticissima coincidenza. Siamo arrivati alle notizie migliori che potete trovare, scusate, notizie che potete trovare nei vostri scrivanie, sui nostri daily media, daily net, daily online. A proposito di daily online, andate sul nostro sito e troverete proprio una pagina che raccoglie tutte le puntate che abbiamo fatto fino ad ora. E quella di oggi sarà già da questo pomeriggio a domani
disponibile.
Allora inizio io subito. Daily Net apre con Motor K in trattativa per l'acquisizione di Carflow per accelerare la crescita in Europa. L'azienda leader in soluzioni software as a service per industria automotive retail rafforza la presenza internazionale e il proprio approccio M&A per consolidarsi sul mercato.
Ho una buona notizia che a te interesserà molto, ossia che il settore cinema comincia a dare i primi segnali di ripresa.
Finalmente.
Esatto, sapevo che ti avrebbe fatto piacere.
Sì.
Con l'uscita di Doctor Strange nel multiverso della follia, che è uscito la scorsa settimana, mercoledì, se non sbaglio. Nel fine settimana successivo la tendenza positiva delle presenze, che già si era manifestata nei giorni precedenti, si è consolidata ed è al 15%. Crescono anche gli investimenti pubblicitari, sempre sul cinema, e secondo i dati FCP Associnema, in questi primi 10 giorni di maggio i ricavi da advertising hanno raggiunto il 90% del totale di maggio 2019, che è il punto di riferimento.
Certo, pre-pandemico.
Con il ritorno al cinema dei grandi investitori.
A proposito di cinema, nello scorso weekend mi sono guardato 2 film in serie, cara Silvia. Il primo molto carino, Gli amori di Anaïs. Carino, ma il secondo un autentico capolavoro che consiglio a tutti, Trompery, l'inganno, dove si parla, da un racconto di Philip Roth, della dicotomia tra realtà e mistificazione letteraria. Guardate che è un film definitivo. Al di là di questo, Samsung ADS debutta la Consent Management Platform di OneTrust su Samsung TV Plus. La sua introduzione permetterà agli inserzionisti di raccogliere l'autorizzazione e le preferenze degli spettatori ed essere conformi alle regolamentazioni per la protezione dei dati come GDPR, CCPA e il TCF 2.0 di IAB.
Sta per nascere in Italia una nuova media company specializzata nell'informazione locale e neanche nella diffusione di contenuti a livello locale. È il gruppo Netwick che si sta fondendo con le attività televisive che fanno capo alla famiglia Sciscione, che darà vita a una realtà multimediale, appunto, da 55 milioni di euro di fatturato, con circa 50 testate periodiche, 44 portali e 19 canali TV in digitale terrestre, a cui si aggiunge la piattaforma GM24 specializzata in home shopping e televendite. Then we lie.
Ne ho una, il tennis, ci sono gli internazionali di Roma, sta entrando nel vivo la stagione della terra rossa e poi sarà il verde di Wimbledon. Comunque, tennis influencer, la top 10 in chiave italiana firmata da Flu Plus, la classifica della suite integrata di influencer marketing, vede al primo posto, guarda un po', Matteo Berrettini, seguito da Yannick Sinner e da Camilla Giorgi. Oggi c'è Yannick Sinner contro Matteo Fognini, clamoroso derby italiano purtroppo al secondo turno. Oltre il 70% dell'audience di riferimento è rappresentata a uomini tra i 25 e i 34 anni, in un mondo in cui Roger Federer, che praticamente è un atleta semi ritirato, l'anno scorso ha fatto 90 milioni di dollari, 90 milioni di dollari senza giocare. I'm in
love and it's a sunny. Una notizia che è arrivata stamattina riguarda la 7, che si conferma un buon player nel settore televisivo italiano, nel mercato televisivo italiano. Si conferma la sesta rete più ascoltata in prime time e nella giornata in aprile, con una presenza, un'incidenza in seconda, tra i laureati con il 10,51%. ed è la seconda rete in questo target pregiato. Sono ottimi ascolti e quindi è una buona riuscita per la rete di Cairo.
Eh sì. Una nuova proposta musicale, questa volta veramente nuova. Sono tornati Belle & Sebastian, il gruppo scozzese che torna con A Bit of Previous, che è un titolo apertamente retrospettivo. Dopo qualche esperimento pandemico si erano rifugiati in una serie di EP strani, anche un po' elettronici e anche colonne sonore, il che non vuol dire rifare completamente le origini super folk che li hanno resi abbastanza celeberrimi nell'ambiente, ma miscelarlo con un certo tipo di pop movimentato che ha contraddistinto la loro seconda parte di carriera. Il leader Stuart Murdoch coccola quindi la classica malinconia di Belle & Sebastian e la porta anche in una nuova fase della sua vita. Questo è Prophets on Hold. Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, mercoledì 11 maggio 2022, siamo arrivati all'obiettivo Daily, obiettivo Silvia, che oggi riguarda le mitiche big tech che sono diventate delle big spender pubblicitarie. Lo dice una survey Global Advertising Trends 2021 di Warch, la società di marketing intelligence del gruppo Ascential, quello del Festival della Creatività di Cannes, per intenderci, uscito nei giorni scorsi, e sono anche in grande crescita rispetto all'anno precedente, quasi il 50% in più rispetto al 2020. Parlamene, cara.
È vero, yeah. Quello che dici. Oltre a essere dei grossi collettori di investimenti pubblicitari, sono anche degli importanti investitori a livello globale. Stiamo parlando ovviamente delle over the top del mercato, cioè Alphabet, quindi Google, Amazon, il motore di ricerca cinese Baidu, Meta, Microsoft, Netflix e le cinesi Alibaba e Tencent. L'anno scorso hanno investito queste società complessivamente 46,6 miliardi di dollari.
Noccioline. Mi dici che peso hanno e avranno sul mercato gli investimenti globali?
La notizia rilevante è proprio questa. Dunque, attualmente queste sette aziende rappresentano il 6% della spesa mondiale in pubblicità mondiale, ma si avviano a superare il 10% nel 2030, cioè in 8 anni. Questi numeri ribadiscono anche che le big tech influiscono decisamente sugli andamenti del mercato della pubblicità e fanno da volano alla spesa. Infatti, secondo i dati di Work, gli investimenti delle 8 piattaforme hanno contribuito per oltre un decimo, quindi 10%, alla crescita complessiva della spesa in advertising del 2001.
Ovviamente nel 2021, perché nel
2021, scusate,
ma ci mancherebbe
altro.
Mi sono
confusa.
E naturalmente Amazon, non poteva che essere lì l'azienda che spende di più. Quanto spende Amazon?
Dunque, nel 2021, e non nel 2001, ha investito 16,9 miliardi di dollari, cresciuta del 55% rispetto all'anno prima. Ed è una sorta di record questo. E questo nonostante qualche anno fa il fondatore Jeff Bezos avesse dichiarato che fare pubblicità è costoso e serve un po' a poco. Il secondo più grande inserzionista è Alibaba con 8,8 miliardi di dollari in aumento dell'84,4%,
quindi non
parecchio,
serve, certo.
Che ha superato per la prima volta Alphabet, la quale si ferma, si fa per dire, a 7,9 miliardi di dollari, in crescita del 47% nel 2021. Tra le big tech, Microsoft è invece la società che ha investito di meno, con 1,5 miliardi di dollari, una somma che è rimasta stabile più o meno dal 2016.
Ma queste big tech hanno anche investito più di altre categorie?
La spesa pubblicitaria di queste aziende sta crescendo più velocemente rispetto a categorie come media editoria, che comunque sul 2021 hanno investito il 34% in più, tecnologie ed elettronica, che comunque sono anche in crescita, sono comunque in crescita, sì. 26%, e retail il 21%, però le big tech si sono fatte sentire di più. E comunque è interessante notare che nonostante un impegno considerevolmente maggiore, il peso della pubblicità rispetto ai fatturati è in calo. E sai perché?
Perché?
Perché guadagnano un sacco di soldi e quindi gli investimenti in pubblicità sono comunque inferiori a quanto, cioè la quota è un po' in calo. L'unica che invece ha investito in crescita, cioè la quota è in crescita rispetto al fatturato complessivo, è Meta, che quest'anno ha investito il 2,5% dei propri ricavi.
Delion Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, parliamo di Mike Scott. Mike Scott è stato uno degli eroi del post-punk New Wave scozzesi, ha fondato nel 1981 i Waterboys e da quel momento in poi ha cercato di andare a conquistare il mondo, non ce l'ha mai fatta, ma alla fine i Waterboys, tra un disco e l'altro, sono ancora qui. E come si dice, un uomo il cui il curriculum fa spazio sia al rock travolgente, antemico, che alla musica celtica intima e piena di anima. Eccoci qua arrivati a questo All Souls Hill. I Waterboys tornano e cercano di miscelare le ultime avventure un po' elettro, un po' strane, con la loro vera verve. E questa è Blackberry Girl. Mike Scott, Waterboys.
Black girl, black girl. speak to the many in me. Blackberry girl, she's got plans, I can only guess. Whatever they are, I'm gonna say yes. Blackberry girl, she'll hold the center and the center will hold. When I'm too wiped out to know which way to roll. Blackberry girl, Blackberry girl.
L'intervista. Veni, video, vici. Per parafrasare Giulio Cesare, nel momento di una grande affermazione sul campo di battaglia. Il nostro terreno di guerra in questo momento è quello del video, che da oltre 100 anni è un'arma fondamentale nel mondo della comunicazione, dal cinema alla TV fino a YouTube. È proprio la piattaforma video social qualche giorno fa ha annunciato i vincitori del primo YouTube Works. Si sono affermati Prime Video, Barilla, WWF, Netflix, Marozucca, Wind, LOL, chi ride fuori, Never Ending Show di Prime Video si è portata a casa il Grand Prix. Ma cos'è questo YouTube Works? È il riconoscimento annuale lanciato a fine 2021 dalla piattaforma in partnership con Art Directors Club Italiano, l'ADC, volto a celebrare i talenti creativi che hanno saputo produrre le campagne più efficaci e innovative, lanciate tra l'1 ottobre 2020 e il 30 dicembre 2021. Quindi una giuria di esperti provenienti da agenzie creative e aziende fra le più riconosciute in Italia e nel mondo ha valutato oltre 100 candidature. E il prossimo autunno ci sarà la seconda puntata. Noi ne abbiamo approfittato e abbiamo chiamato Carla Leverato, Head of Creative Works di Google. Buongiorno Carla.
Buongiorno Davide.
Allora, non facciamo perdere tempo a Carla Leverato e chiediamo subito quali sono le caratteristiche che oggi rendono una campagna video performante su YouTube.
Allora, sicuramente un insieme di diverse caratteristiche. La prima è che sia proprio pensata per la piattaforma e quindi che la costruzione della storia che vogliamo raccontare, qualunque questa sia, tenga in considerazione tutte le caratteristiche che deve avere per rispondere in qualche modo al contesto nel quale la pubblicità verrà vista, no?
Sì.
Se pensiamo in sintesi l'arco narrativo digitale, no? Che è completamente diverso da quello tradizionale per attirare l'attenzione delle persone, il fatto di dover creare in qualche modo una connessione con l'audience, integrare bene il brand coerentemente nella storia, in qualche modo anche portare le persone anche a fare qualcosa, no? L'insieme di queste caratteristiche sono quelli che sono pensate per la piattaforma. E poi anche l'utilizzo dei dati e l'insight. Cioè oggi possiamo veramente far leva sulla rilevanza del messaggio, no? Grazie a tutti i dati che abbiamo. In qualche modo questi ci aiutano a toccare gli aspetti più qualitativi, no? Del comportamento delle persone, cioè quelli che sono più gli interessi, no? Le passioni. E questo ci aiuta a avere le creatività che sono super personalizzate e di conseguenza ci aumenta la possibilità che le persone percepiscano quell'advertising forse più come un contenuto che come una pubblicità, no?
Sì, sta funzionando questo elemento. Gli utenti di YouTube hanno abbracciato anche inconsciamente questo andamento?
Assolutamente sì, tantissime. Infatti tu mi hai chiesto le campagne più performanti, no? Che è un po' la risposta a quello che mi stai chiedendo.
Sì.
Su questo magari dovremmo pensare rispetto a cosa, no? Un po' la domanda che mi viene in mente, nel senso che per capire se una campagna ha funzionato bisogna aver definito un po' a monte, un po' gli obiettivi e i KPI, perché ogni campagna è assolutamente diversa. Se noi abbiamo molto chiaro quegli obiettivi, quei KPI a monte, possiamo anche misurarli. Perché poi al di là delle metriche non scelte, delle volte si parla di watch time, di views, di click to rate, aumento di subscribe, possono essere tantissime. Però poi il brand, quello che vuole capire è l'impatto sul business e proprio anche sulla, sulla percezione, no, della marca, sì, come sono andati. Questo alla fine ci dirà effettivamente se ha performato bene o no.
Quali settori di mercato sono apparsi, appaiono più propensi e capaci fino a questo punto?
Allora, onestamente non parlerei di settori più o meno propensi, perché in qualche modo la prima edizione di YouTube Works ci ha dato una fotografia dello stato dell'arte, no, delle campagne su YouTube in Italia. Mm-hmm. E devo dire che con grande piacere abbiamo scoperto, grazie ad oltre le 100 iscrizioni che abbiamo ricevuto, la varietà di protagonisti del mercato. Queste 100 iscrizioni sono state fatte da circa 70 brand veramente diversi di ogni categoria. Abbiamo ricevuto campagne magari dai brand quelli più noti, ma anche a quelli molto piccoli, no? E hanno rappresentato in qualche modo ogni settore. Infatti lo vedi, tu prima citavi i vincitori, e lo vedi anche nei vincitori, onestamente, cioè di questa prima edizione vanno dall'entertainment on demand alla pasta, dalle telecomunicazioni al beverage, passando anche per le organizzazioni benefiche, no? Questo sì, è molto bello perché rappresenta non solo il mercato, ma rappresenta anche un po' quelli sono i valori della piattaforma, una piattaforma per tutti.
Benissimo. E quali novità adesso state approntando per la seconda edizione? Ricordiamo in quale periodo ci sarà la seconda puntata del YouTube Works?
Allora, noi lanceremo già in autunno sicuramente la seconda edizione, e siccome la prima è andata veramente oltre le aspettative, per la seconda abbiamo delle aspettative noi ancora più alte, ovviamente. E lo lanceremo ad autunno, probabilmente verso ottobre. La prima edizione ci ha dato molte soddisfazioni in termini di input che abbiamo ricevuto dal mercato. E come dicevo, abbiamo visto sicuramente una varietà enorme di campagne candidate. Un po' ci siamo resi conti che questa varietà di progetti, proprio di tipologie di campagne, potrebbe dare spazio a qualche categoria in più. Quindi se devo fare anche una riflessione sulla prossima edizione, potremmo anche valutare magari di aggiungere qualche categoria, no? Questo essendo il primo anno, ci siamo tenuti un po' più, non dico corti di categorie, però quelle giuste abbiamo ricevuto tanto dal mercato, forse qualcuno in più per l'anno prossimo la potremmo anche aggiungere.
Va bene, grazie Carla. Un augurio di buonissima giornata e buon proseguimento di lavoro al Head of Creative Works di Google. Buona giornata Carla.
Grazie mille, buona giornata a te e a voi, anzi, ciao.
E allora siamo arrivati in conclusione, cara Silvia, della nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, e chiudiamo con una grande cantautrice californiana. Sharon Van Etten, ti invito ad ascoltarla. Aveva iniziato una decina di anni fa in maniera... sul versante dell'alt country, poi è diventata sempre più brumosa, sempre più oscura, e adesso ci sono anche trame sintetiche dentro, quindi è qualcosa di anche epico sostanzialmente. C'era già stato un cambiamento nell'album del 2019 e adesso con questo We've Been Going About This All Wrong torna in una maniera molto forte. Ci sono chiaramente dei riferimenti con Anna Calvi, non so se ti ricordi,
certo,
Anna Calvi,
sì,
o di Cat Power.
Ah, anche.
Qua abbiamo 10 canzoni, una vasta gamma di suoni, melodie pastorali costruite sempre intorno alla chitarra acustica, e invece anche jam pesanti di sintetizzatori che sferragliano e ringhiano come una macchina infernale. E allora, con Sharon Van Etten, Daily On Air, The Sound of ADV, vi dà appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle frequenze di Radio Atlanta, qui alle ore 12. Intanto Silvia, ti auguro una buona giornata.
Anche a te Davide, e l'auguro a tutti gli ascoltatori.
Ciao. My head.